Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri. Eccoci alla Fontana del Villaggio con Carla Rossi al microfono per le nostre notizie di oggi. E siamo ai giorni della memoria. La giornata della memoria ritorna come ogni anno per ridestare e scuotere di fronte alla barbarie, per sussurrarci: è stato fatto, non sia mai più. Torna il tempo per ricordare non solo la questione ebraica, ma ciò che ha portato alla Shoah, al male, quello dei campi di concentramento, dove l'altro non era più un fratello, una sorella, neppure un nemico, ma un incomodo da eliminare, di cui liberarsi in fretta. È significativo che il premio Strega Giovani 2021 sia andato ad un libro, Il pane perduto, che di questi tristi eventi fa dolorosamente memoria, perché vuol dire che i giovani fortunatamente rimangono ancora pietrificati dinanzi a quei racconti, a quelle storie, a quelle barbariche vicende. Di fondo si chiedono tutti: come è stato possibile? L'autrice Edith Bruck, che già aveva scritto della sua drammatica esperienza ad Auschwitz, anzi potremmo dire che tutta la sua bibliografia è composta dallo sforzo doloroso di mettere nero su bianco quell'orrore, ha avuto all'improvviso anche l'occasione di ricevere a casa sua Papa Francesco. O è stato Papa Francesco ad avere l'onore di poter incontrare una testimone vivente di quel male assoluto? Lei stessa ha poi confessato che il Papa era stato uno dei suoi primissimi lettori del Pane Perduto. È stato lui che l'ha calmata dall'agitazione che l'aveva colta nel vederlo apparire sul pianerottolo il giorno che si sono incontrati. Per un credente, Edith Bruck rappresenta un caso, non certo l'unico, di chi di fronte a quell'orrore non ha rinunciato a Dio, grazie anche agli esempi di fede avuti in famiglia, come nel caso di Edith, la cui mamma resterà sempre luce, modello esemplare di fiducia in Adonai. Mamma che torna pure in una delle pochissime poesie composte dall'autrice, una poesia struggente, pregna di dolore, da cui è impossibile non uscire commossi. Madre Dio, questo è il titolo. Queste alcune delle sue parti. Adesso penso a te tutte le sere prima di dormire e so che tu sei stata e sei la mia salvezza. Nel vagone mi hai incantata con il tuo magico sorriso e le tue mani buone hanno infiocchettato i miei capelli biondi. E lì, durante la selezione mi urlavi: obbedisci, obbedisci, mentre il soldato mi ha strappato dalla tua carne. Eri sempre tu la mia salvezza, anche quando avevo capito che sei diventata Dio cenere. Eri sempre tu che mi hai rimesso alla luce dopo essere precipitata nell'abisso nero per un infarto. Mi hai restituito la parola dopo un ictus, per lodarti, per invocarti e contare su di te fino alla fine, mia unica Madre Dio, Dio Cenere, Madre Dio. Nei suoi libri, particolarmente in quest'ultimo, si evince il rapporto insostituibile tra Edith e sua madre, un rapporto duro, segnato da un amore assoluto tra madre e figlia. Ma c'è un'altra inscindibilità, un altro rapporto difficile, ma sempre costante, quello con Dio. Il pane perduto termina infatti con una lettera aperta, franca, ad Adonai, al Signore, al Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, un breve testo di appena qualche pagina in cui si respira una fede difficile, a volte dubbiosa, che deve fare i conti con quanto hanno visto i propri occhi e con quanto ha patito la propria carne, ma che pur sempre fede è. Io, che ho sempre scritto d'un fiato, giorno dopo giorno, ora improvvisamente mi fermo con la mano sospesa e lo sguardo fisso sul vuoto, è nel vuoto che ti cerco. Noi non abbiamo né il purgatorio né il paradiso, ma l'inferno l'ho conosciuto, dove il dito di Mengele indicava la sinistra, che era il fuoco, e la destra, l'agonia del lavoro, gli esperimenti e la morte per la fame e il freddo. Perché non hai spezzato quel dito? Poco più avanti invece emerge la questione della sopravvivenza, di chi in quei campi non è morto, deve portarsi addosso il fardello della memoria. O tu, grande silenzio, se tu sapessi delle mie paure, di tutto, ma non di te. Se sono sopravvissuta avrà un senso, no? Ti prego, per la prima volta ti chiedo qualcosa. La memoria, che è il mio pane quotidiano, per me, infedele fedele, non lasciarmi nel buio, ho ancora da illuminare qualche coscienza. È una testimonianza dura quella di Edith Brooke, che non tralascia nulla della crudeltà di quanto è accaduto e come potrebbe farlo. Però il suo è un testimoniare sempre sostenuto dalla speranza che il male da lei vissuto non abbia più a ripetersi. Se uno è passato per Auschwitz e spera ancora che lui esista, che Auschwitz non sia la dimostrazione della sua inesistenza, allora abbiamo un motivo di sperare anche noi che quel male non abbiamo. Canzone del bambino nel vento, Francesco Guccini e i Nomadi, Auschwitz.
Passato per il cammino e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento, nel freddo giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento.
Ad Auschwitz tante persone riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento.
Come risuonano vere e forti in questi giorni, quando si parla della memoria, le parole di questa canzone Auschwitz, che è diventata un po' una canzone simbolo della descrizione dell'orrore nazista, e soprattutto le domande che si pone Guccini nel canto, quando riuscirà l'uomo a imparare a vivere senza ammazzare, quando riuscirà l'uomo a fare a meno dello spargimento del sangue. Sembrano parole tra virgolette poetiche, retoriche, ma adesso, dopo avervi presentato la testimonianza della sopravvissuta di Auschwitz, immediatamente vi presentiamo un recentissimo articolo di Nello Scavo che mette in evidenza l'Auschwitz di ieri e l'Auschwitz di oggi, per far capire come ancora è forte la domanda: quanto tempo ci vorrà perché l'uomo debba imparare a vivere senza ammazzare? Perché il problema della giornata della memoria è il problema di un Auschwitz che continua, di una realtà di violenza che si fa presente giorno per giorno. La Libia è uno di questi luoghi dove i campi di concentramento ricordano il discorso di Auschwitz e di Dachau, ma soprattutto questo riecheggia l'invito a non restare indifferenti, a non voler chiudere gli occhi, a cercare di conoscere, di tener vivo, di ricordare. Ma ascoltiamo questo articolo di Nello Scavo apparso sull'Avvenire. Crimini in Libia, Italia e Malta siano processate dall'AIA per complicità. L'articolo è del 18 gennaio 2022 e parla di un esposto depositato da giuristi e funzionari legali che in passato hanno fatto condannare il boia dei Balcani in Ruanda e Cambogia. Anni di lavoro su documenti, perizie, testimonianze. Da anni esaminavano documenti ufficiali, testimonianze oculari, registrazioni audio di comunicazioni in mare, filmati, tracciati navali, referti medici, perizie forensi, accordi diplomatici, inchieste giudiziarie e giornalistiche, un metodo ferreo, maniacale, senza mai dare nell'occhio. Così in passato hanno accertato le responsabilità dei boia nei Balcani, in Ruanda e in Cambogia. Ora questi stessi esperti chiedono che davanti alla corte dell'AIA stavolta vengano trascinate le autorità libiche e i loro presunti complici, Italia e Malta. Tra il 2017 e il 2021 le autorità italiane hanno infatti fornito alla Guardia Costiera Libica un sostegno cruciale, così si legge, per intercettare i migranti in mare e riportarli nei centri di detenzione, tra cui la fornitura di risorse e di attrezzature, la manutenzione delle stesse, la formazione del personale coinvolto. Inoltre i funzionari italiani e maltesi hanno agito in maniera coordinata con la Guardia Costiera Libica nelle operazioni di recupero dei migranti per garantire che essi fossero intercettati e riportati in Libia. E questo è uno dei cardini su cui si regge l'accusa del team legale che ha depositato presso la Corte Penale dell'AIA un voluminoso esposto in cui ricostruisce la filiera della tortura. Gli autori del dossier sono giuristi olandesi, francesi e di Strali, Italia. Questo è quanto stiamo vivendo oggi, nel nostro momento attuale, e è quello che veramente ci fa pensare e ricordare, ricollegare la memoria, le stragi, i momenti passati, e che purtroppo si riattualizzano con tanta forza e violenza in Libia, ma non solo, in tanti paesi oggi manca la pace, in tanti paesi oggi c'è il respingimento, c'è la chiusura, c'è l'indifferenza. Ripensare ricordare tutto questo e comunque nel quotidiano ognuno di noi fornire e vivere situazioni diverse è in concreto vivere la giornata della memoria. E adesso l'altra famosa canzone di Guccini, Dio è morto, conclude il programma di oggi. Vi ricordo che se volete ascoltarci tutti i giorni alle 12:06 potete ascoltare la Fontana del Villaggio, la replica alle 18:15, lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo del mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto ormai che falsità, perché di fatto di abitudine e paura, una politica che solo fa carriera, il darwinismo interessa, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto. È un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito. Questa mia generazione preparata a un mondo nuovo, a una speranza appena nata, ad un futuro che è in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se ne muore per 3 giorni e poi bisogna.